Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, auguri per la giornata della Marina dell'Esercito. Iran, capo di Stato Maggiore, la nostra Marina ha distrutto i sogni delle potenze nella regione. Yemen, pesanti bombardamenti dell'Arabia Saudita. Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Salve, gentili ascoltatori, vi parla Davud dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, programmi in lingua italiana. Ho il piacere di presentarvi la programmazione del mattino di oggi, venerdì 27 novembre 2020. Nel calendario rivoluzionario iraniano oggi si festeggia la Marina dell'Esercito in ricordo delle gesta coraggiose di questa forza nel novembre del 1980, ai tempi della sacra difesa dinanzi all'invasione di Saddam. Il 27 novembre 1980 il personale della nave lanciamissili iraniana Peikan attaccò i terminal petroliferi iracheni di Al-Bakre e Al-Umia, impossessandosi di essi. Il giorno successivo la nave riuscì a eliminare un numero di navi aerei nemici. In ricordo di tali gesta e degli sforzi coraggiosi della Marina dell'Esercito nella difesa dei porti iraniani di Abadan e Khorramshahr, il padre della rivoluzione, il defunto Imam Khomeini, proclamò il 27 novembre come giornata nazionale della Marina. Auguri a tutti i connazionali e soprattutto al personale di questa forza militare tra le eccellenze del nostro paese. Il raggio di azione e autorevolezza della Forza Marina dell'Iran ha distrutto il sogno dell'imperialismo mondiale di dominare le componenti della sicurezza della regione. Così il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Iran, il generale Mohammad Hossein Bagheri, proprio in occasione della giornata della Marina dell'Esercito. Il generale Bagheri ha aggiunto: «La Marina dell'Esercito e la Marina dei Pasdaran della Rivoluzione Islamica hanno creato in sé la capacità di svolgere missioni grandi e uniche e hanno sviluppato la propria profondità strategica dal Golfo Persico, dal Mare dell'Oman e dal nord dell'Oceano Indiano fino alle acque e agli oceani lontani, diventando l'ancora della sicurezza extraterritoriale
per lo svolgimento di operazioni sensibili. E passiamo alla guerra in Yemen, dimenticata volutamente dal mondo. Giovedì l'aviazione militare saudita ha bombardato pesantemente diverse zone abitate dello Yemen. I cacciabombardieri sauditi, riferisce la rete yemenita Al-Masirah, hanno colpito per 15 volte la zona di Matghal nella regione di Ma'arib e 2 volte la zona di Nahm nella regione di Sana'a e 1 volta le zone di Khob Shaf nella regione di Al-Jawf. Un terribile bombardamento è stato condotto anche sulla zona residenziale di Qafere nella regione di Sa'ada, provocando morti e feriti anche se al momento non è disponibile il bilancio delle vittime. I bombardamenti sauditi sullo Yemen sono iniziati dal marzo 2015 e hanno causato la morte di oltre 100.000 persone, lasciando senza tetto e in condizioni di fame e povertà milioni di yemeniti. L'Arabia Saudita ha applicato infatti anche un embargo che limita l'ingresso del paese di merci, persino degli aiuti umanitari internazionali. La guerra portata avanti dall'Arabia Saudita mira a insediare al potere in Yemen un proprio governo satellite, mentre al momento in Yemen si trova al potere il governo nazionale formato dai rivoluzionari. La guerra in Yemen è volutamente censurata dai media in Occidente, visto che le potenze occidentali traggono profitti enormi dalla vendita di armi all'Arabia Saudita. Passiamo all'Afghanistan. In Afghanistan il Pentagono combatte ufficialmente i talebani, ma secondo il Washington Post li arma in segreto per aiutarli a combattere un altro nemico ufficiale degli Stati Uniti, Daesh o l'ISIS, però in diversi paesi dell'Asia occidentale, riferisce sempre il quotidiano americano, numerose testimonianze affermano che il Pentagono combatte ufficialmente Daesh e l'ISIS, ma lo arma in segreto. I fatti dimostrano che il Pentagono persegue la strategia Rumsfeld-Chabrowski, provocare guerre senza fine che privino gli stati dell'Asia occidentale della capacità di resistere all'imperialismo finanziario. E ci spostiamo proprio in America. Le affermazioni di Trump in occasione della festa del ringraziamento: è impossibile che Biden abbia ottenuto 80 milioni di voti e i dati diffusi sono falsi, lo ha ribadito giovedì il presidente statunitense Donald Trump, continuando a sostenere l'esistenza di ampie irregolarità, dichiarando però che nel caso di una certificazione del voto ad opera del collegio elettorale USA sarà pronto a lasciare. Il presidente americano ha anche affermato che il mondo intero ride delle elezioni negli Stati Uniti. Donald Trump ha poi rifiutato di parlare di una sua possibile candidatura nel 2024 proprio perché, a suo avviso, tante cose potrebbero ancora accadere e le elezioni del 2020 non si sono ancora concluse. Rimaniamo nel nuovo continente. Il presidente del Venezuela in conferenza stampa ha ricordato la scomparsa di Maradona, ricordando come egli fosse rimasto accanto alla Venezuela sino al suo ultimo respiro. Maduro ha rivelato che Maradona lo ha aiutato in alcune cose segrete con l'obiettivo di far arrivare cibo in Venezuela in modo da eludere il blocco economico e finanziario degli Stati Uniti. Maradona si è mosso e ci ha aiutato con alcune cose segrete per portare cibo per il popolo del Venezuela, lo posso dire oggi. Il presidente venezuelano ha sottolineato che Maradona è stato coraggiosamente leale alla sua amicizia, nonostante le pressioni ricevute per recidere i suoi legami con la rivoluzione bolivariana. È dispiacere anche in Palestina per la morte del Pibe de Oro. In Palestina non puoi odiare Maradona, la tua unica opzione è amarlo e non potresti avere alcuna opinione negativa su di lui, ha detto Ramzi Barud, giornalista palestinese ed editore di The Palestine Chronicle. Maradona ha ispirato qualcosa in noi come collettivo, un uomo di piccola corporatura, di origini terribilmente povere, bruno come noi, focoso come noi e appassionato come noi, che si fa strada verso la cima del mondo. Per noi non si trattava di calcio o sport, si trattava di speranza, sembrava che tutto fosse possibile. Puoi solo immaginare la nostra eccitazione quando abbiamo saputo che Maradona si prendeva cura della Palestina e ha fatto molti gesti a sostegno della nostra lotta, La nostra gioia era completa, in effetti, fino alla fine, ha preso posizioni morali per la Palestina, affermando ancora una volta nel luglio 2018 che nel mio cuore sono un palestinese, ha aggiunto Barut. È un aggiornamento sulla situazione del Covid in Italia, il rapporto all'11,2% tra i tamponi positivi e quelli processati ci dice che la percentuale dei positivi sta scendendo ed è un fatto che è indipendente dal numero dei tamponi fatti e quindi è un segno che la trasmissione sta calando, probabilmente abbiamo passato il picco, anzi sicuramente. Lo ha detto il virologo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell'Università di Padova, intervistato dai media italiani. Ma il numero dei morti di Covid-19 purtroppo è destinato a rimanere stabile perlomeno per altre 2 o 3 settimane, magari con leggeri cali. Purtroppo i decessi riflettono le infezioni che si sono verificate 2 o 3 settimane fa, quando l'Italia stava nella fase esponenziale. Registreremo quotidianamente ancora tanti decessi, speriamo non a questi ritmi, ma saranno ancora numeri importanti. Il virologo ricorda che purtroppo la curva dei decessi non è parallela a quella dei contagi, lo abbiamo imparato dalla prima ondata, sottolinea. E infine economia, il commercio bilaterale tra Cina e Russia è stato senza dubbio influenzato dalla pandemia Covid, ma secondo la China Overseas Development Association dovrebbe superare i 100 miliardi di dollari entro la fine dell'anno. Il suo segretario generale He Zhenwei lo ha dichiarato a RIA Novosti. Cari amici, grazie per l'attenzione e a tra poco con il commento di oggi. Una riflessione sulla forza dell'Iran nei mari internazionali. Le forze navali dell'esercito iraniano sono state considerate sin dalla loro nascita come forze strategiche, ciò per via della posizione naturale dell'Iran e la civiltà sviluppatasi nel corso dei secoli in Persia, una civiltà che fu anche una civiltà marittima. Tornando indietro nel tempo, basta pensare che nelle guerre tra greci e persiani le truppe di Xerxes riuscirono a fare la differenza e collezionare vittorie proprio grazie a passi in avanti nella tecnologia di navigazione di allora. Sia dal periodo pre-islamico che dopo l'arrivo dell'Islam, la Persia e poi l'Iran ha sviluppato i suoi scambi col mondo soprattutto grazie al suo dinamismo nei mari. Nel XVI secolo, quando i Safavidi posero le basi dell'Iran moderno, fu nuovamente grazie alla forza navale che riuscirono a riprendere il controllo del Golfo Persico cacciando i portoghesi e gli inglesi. E come dimenticare il ruolo eroico della marina iraniana nello spazio tra il 1980 e il 1988, quando tale forza dovette tenere testa a un Saddam armato fino ai denti dalle potenze e addirittura aiutato apertamente dagli USA nel Golfo Persico. Oggi, quando la guerra USA-Iran è diventata economica e passa soprattutto per le sanzioni criminali, il 90% dell'import-export iraniano avviene per via marittima ed è considerando questo dato economico che si comprende quanto sia vitale per lo Stato iraniano avere a disposizione una marina capace e attrezzata con tecnologia all'avanguardia. In altre parole, l'economia iraniana dipende dalla sicurezza dei mari, sicurezza che va garantita dalla marina dell'esercito che, considerati i legami commerciali dell'Iran con i 4 angoli del globo, ha l'esigenza di potersi muovere nelle acque internazionali. L'Iran ha di fatto 2 forze marine, la marina dell'esercito, quella che viene celebrata oggi, 27 novembre, e poi la marina dei Pasdaran, i guardiani della rivoluzione islamica. Attualmente oltre 70 flotte di navi della marina dell'esercito iraniano sono dislocate in diverse zone del globo, dal Mar Cinese all'Oceano Atlantico, dal Golfo di Aden allo Stretto di Bab el-Mandeb, dal Mediterraneo alle coste del Sudafrica, soprattutto per scortare le navi mercantili iraniane e lottare contro il fenomeno della pirateria, quella spicciola dei criminali comuni, ma anche quella di alcuni governi prepotenti. We'll be right back. Amici, siamo sempre con voi in questo venerdì 27 novembre, il venerdì è il giorno di ferie in Iran come in altri paesi del mondo islamico, si sta in famiglia e infatti vi proponiamo ora la rubrica settimanale La famiglia ideale.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, ovvero la famiglia nell'Islam. Come ben ricorderete, nelle precedenti puntate abbiamo detto che dal punto di vista degli insegnamenti islamici il matrimonio è stato da sempre considerato la base più sana e solida per formare la famiglia, dove i coniugi potranno cominciare a condurre la loro vita sociale nel modo più equilibrato sia per loro stessi sia per i figli che nascessero all'interno di questa sacra unione. Vi sono numerosi ahadis dove il nobile profeta dell'Islam, sia lodato dal Signore, raccomanda fortemente i fedeli a promuovere il matrimonio tra i giovani, dando la priorità nella scelta del proprio coniuge o la propria moglie ai valori più profondi e alle caratteristiche morali della persona, anziché a quelle materiali e puramente economiche. Un giorno alcuni compagni del profeta si erano recati presso di lui, dove una giovane donna entrò e, dopo aver salutato il profeta e i suoi compagni, disse: «O nobile messaggero, desidero che lei mi aiuti a scegliere il mio sposo tra questi due uomini». Il profeta si rivolse ai due giovani che avevano chiesto la mano della ragazza e chiese: «Quale di voi è la possibilità di sposare questa giovane ragazza e provvedere a lei in ogni aspetto della sua vita?» Uno di loro rispose che desiderava sposarla, ma che non aveva niente e non conosceva nessun mestiere. A quel punto il nobile profeta, pace e benedizione di Dio su di lui, ha detto che non poteva accogliere la richiesta del ragazzo in quanto non idoneo a formare la famiglia. Abbiamo detto che durante un episodio raccontato nei testi islamici che riportano la vita del nobile profeta, quando il messaggero di Dio decise di aiutare una ragazza a scegliersi il marito, un giovane uomo si presentò, il quale non aveva né alcun bene consistente né proveniva da una famiglia benestante. A quel punto il profeta, pace su di lui, chiese se lui sapeva leggere il Corano. La risposta fu affermativa. Allora il profeta le concesse la mano di questa donna a condizione che le insegnasse il Sacro Corano. E questo hadith ad oggi ci fa capire come i problemi finanziari non vengono considerati per l'Islam prioritari o come un ostacolo serio al matrimonio, anche se all'uomo viene chiesto di mantenere sua moglie e i suoi figli nel migliore dei modi, cercando di rispettare il tenore di vita al quale la ragazza prima di sposarsi era stata abituata. Senza alcun dubbio, nel formare la famiglia, le varie esigenze economiche obbligano l'uomo a lavorare per mantenere la propria moglie ed eventuali figli. È evidente che quando un uomo ha assunto la responsabilità della sua famiglia per pervenire ai propri bisogni e a quelli della sua famiglia, egli si vedrà costretto a impegnarsi molto di più nell'ambito del lavoro, aumentando i propri sforzi e la sua attività. Tale sforzo in diverse circostanze è stato considerato da parte del profeta dell'Islam e degli immacolati imam, siano lodati del Signore, come una sacra battaglia per Allah, in quanto un impegno duro e ammirevole. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!
Thank you.